Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo il Signore al termine di questa settimana, soprattutto per il dono abituale della nostra lettura, in questo caso veramente del nostro percorso nel Vangelo di Marco.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo undicesimo, i versetti
dal 12 al 26.
La mattina seguente, Gesù e i suoi discepoli, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrando nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore.
Questa settimana abbiamo quattro brani per arrivare al tratto che abbiamo appena ascoltato. Il primo è al capitolo 10, versetto 32-34, cioè la terza predizione della passione e risurrezione. Pare che la caratteristica principale di questo brano sia la precisazione, che non troviamo nelle altre predizioni, che Gesù sarà consegnato, che il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai gentili, in pratica alle autorità romane, qualificate però come i gentili, e questo fa parte, e questo diciamo sottolinea il disprezzo, l'umiliazione del Figlio dell'uomo o del Re Messia. E difatti al versetto 34, se voi ce l'avete davanti potete controllare. Ecco, al versetto 34 si sottolinea, direi per la prima volta, soprattutto l'aspetto del disprezzo, degli sputi e del disprezzo del figlio dell'uomo. E poi abbiamo il secondo brano e la richiesta dei due figli di Zebedeo. Mi pare che si possa interpretare nel senso che questa richiesta presuppone, come poi si vede dal dialogo fra Gesù, presuppone due cose. Che la prima, che il Vangelo di Marco non riporta, e cioè una promessa di condivisione, sedere alla destra e alla sinistra, perché anche gli altri siederanno, i dodici, su dodici troni, per giudicare le dodici tribù, per governare le dodici tribù di Israele nel regno del Messia. E comunque questo regno, possano intenderlo, il presupposto è la promessa che noi troviamo, per esempio, in Matteo, al capitolo 19, al versetto 28, siederete su dodici troni. Qui la richiesta è quella di avere una preminenza di onore da parte dei due fratelli. Secondo presupposto, mi pare, è che i due fratelli hanno capito e accettano che per condividere questa gloria devono soffrire, devono bere anche loro il calice che sta per bere Gesù, e rispondono: lo possiamo, mostrando in questo modo che considerano questo punto centrale. Ecco, allora la risposta di Gesù mi pare che confermi l'elezione dei dodici, quindi anche dei due fratelli, perché Gesù fa una specie di promessa: il mio calice lo berrete, quindi veramente potrete berlo, ecco, e parteciperete alla gloria. E poi aggiunge la correzione, mostrando che lui stesso non dispone dell'autorità, del potere di stabilire chi siede alla destra o alla sinistra, mostrando anche in questo un esempio proprio ai due fratelli, perché non dipende da me, è un altro che ha già disposto le cose. Quindi mi sembra che questo è estremamente significativo, e naturalmente con questa risposta emerge anche la distanza, nonostante tutto, dei due fratelli dal modo in cui si deve concepire il regno di Dio. E difatti, appunto, c'è l'istruzione. Poi c'è la conclusione di tutta questa parte, almeno come l'abbiamo sottolineato più volte, tutta questa seconda parte del Vangelo, con il miracolo di Timeo, Bartimeo, figlio di Timeo, Bartimeo, e il miracolo che troviamo anche negli altri due sinottici. E questo episodio richiama capitolo 8 di Marco, versetto 22 e seguenti, cioè l'altro miracolo che solo Marco riporta, del cieco di Betsaida. E ricorderete che è un miracolo alquanto singolare, e Gesù ha bisogno di operazioni, ecco, complicate, il miracolo progressivo a stadi, prima ci vede un poco, poi ci vede meglio. I due episodi, se effettivamente si richiamano, mostrano anche il carattere di tutta questa parte, seconda parte del Vangelo, che noi abbiamo intitolato con le parole di Isaia: condurrò i ciechi per vie che non conoscono. E questo è molto, io credo che sia forse l'Evangelista l'aveva in mente e comunque descrive bene tutta l'opera di Gesù in questa parte che si è concentrata sui dodici, sull'istruzione ai discepoli che sono come ciechi, che devono essere illuminati e che però camminano anch'essi con Gesù perché sono guidati da Gesù. Condurrò i ciechi per vie che non conoscono. Si dice che sono ciechi, ma nello stesso tempo che Gesù li conduce per mano su queste vie. E qui l'episodio del cieco mi pare che sia una grande promessa, e difatti il cieco li segue sulla via, sulla strada, mi pare che traduca, lo seguiva sulla strada, cioè sulla via verso la passione. Poi abbiamo il capitolo 11, l'inizio della terza parte, dell'ultima parte del Vangelo, e quindi Gerusalemme, la meta con cui è costruito il percorso del Vangelo, e l'ingresso di Gesù. Abbiamo studiato diverse cose in realtà. Mi pare che si debba descrivere così la gran parte dell'episodio, del racconto. Capitolo 11, 1-11, è dedicata alla ricerca e all'importanza del puledro su cui Gesù deve sedere. E questa è un'iniziativa di Gesù, non solo un'iniziativa di Gesù, ma anche una previsione di Gesù profetica. Troverete, si dice addirittura che questo puledro è un puledro su cui nessuno è mai salito prima, cioè era lì proprio perché, in quel momento, perché era destinato a Gesù che doveva entrare. Quindi tutti i particolari mostrano l'intenzione di Gesù col richiamo indiretto, ma molto evidente da tutti i particolari, al testo del profeta Zaccaria, capitolo 9, versetti 9 e 10, che è un testo alquanto straordinario, in cui si prevede che il re Messia sia umile, sia modesto e non abbia alcun esercito, al contrario. E poi anche l'effetto, ecco, di questo nuovo tipo di dominio, di regalità, anche in Zaccaria 9, versetto 10, è la distruzione di tutte le armi da guerra. Tutti i simboli della guerra vengono distrutti, e parlerà di pace alle genti che sono nemiche, ma egli parlerà di pace. Quindi è una visione alquanto singolare che qui Gesù riprende, dicendo in questo modo che tipo di Messia è. Mentre la gente, i discepoli, la folla, lo acclama come il figlio di Davide, versetto 10, interpreta: benedetto colui che viene nel nome del Signore, dicendo: colui che viene nel nome del Signore è il regno di Davide nostro padre, è la restaurazione del regno di Davide, come secondo le promesse di Dio. Ci sono dei testi qui dietro nelle scritture secondo i quali il regno di Davide sarebbe stato eterno. Poi quando è sparito e la storia ha smentito queste promesse, è rimasta però, siccome le promesse di Dio non possono essere smentite, devono essere, questo è un fenomeno che troviamo lungo tutta la scrittura, devono essere reinterpretate. Allora vuol dire che non avevamo capito bene, perché le promesse di Dio devono rimanere. Quindi vengono reinterpretate, cioè, con la restaurazione del regno di Davide, con le visioni di alcuni profeti che vedono, ecco, il regno futuro del figlio di Davide, del Messia. Sembra che la gente, i discepoli, così pensino. Ecco, pensano alla restaurazione del regno di Davide, cosa in visione che è alquanto diversa da quello che pensa Gesù, e che loro non capiscono in quel momento, probabilmente non capiscono. Ecco, poi arriviamo a questo punto al brano di oggi, che è alquanto ampio, perché non abbiamo ieri fatto la lezione noi, quindi possiamo considerare l'insieme, che in questo modo è anche completo come brano, dal momento che si comincia col fico e si termina di nuovo col fico e con l'istruzione di Gesù, e in mezzo ci sta quella che noi chiamiamo purificazione del Tempio. Ecco, vi lascio subito la parola su questo.
Se si guardano le location del capitolo 11, si vede che c'è un'alternanza di luoghi, alternati sono i villaggi vicino a Gerusalemme, Betfage e Betania, e Gerusalemme. Quindi abbiamo all'inizio i due episodi del fico che avvengono fuori Gerusalemme, e gli altri episodi, compreso quello seguente al brano di oggi, che avvengono a Gerusalemme. Quindi qui c'è una distinzione. Nel guardare un pochino l'atto che compie Gesù di cercare fichi tra le foglie dell'albero, mi è venuto in mente il riferimento a Isaia 5, al versetto 2 verso la fine, in cui si dice che il Signore aspettò che la vite producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E al versetto 4, alla fine, si chiede: mentre attendevo che producesse uva, perché essa ha prodotto acini acerbi? Per quanto riguarda il discorso del fico che si trova seccato, ho letto che qualcuno pensa che questa sia la conclusione in seguito della parabola che viene raccontata in Luca 13, in cui al Signore che chiede di tagliare l'albero di fichi dove non trovava frutti, il vignaiolo risponde: porta pazienza, metterò concime, zapperò intorno, vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Qui ad alcuni sembra una conclusione quasi di questa parabola, perché non ha portato frutto. Ma quello che mi aveva colpito in modo particolare invece è la parte che riguarda appunto la fede. Tre volte viene detto: abbiate fede credendo, e poi si ripete al versetto 24: abbiate fede. Questa viene, mi sembra che venga posta come precondizione per l'esaudimento della preghiera. Quello che mi risultava meno chiaro e meno legato è questo fatto qui del versetto 25, in cui si dice: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Perché questo collegamento che viene fatto sembra quasi in più, no? Si dice: perché ci sia una preghiera efficace occorre che questa venga fatta in fede. Questa invece sembra una seconda condizione, cioè quello dell'aver perdonato qualcuno con cui si hanno conti in sospeso. E a questo proposito mi è venuto da pensare all'andamento del Padre Nostro, perché anche nel Padre Nostro si dicono praticamente queste due cose una dopo l'altra. Nella versione francese si dice: perdona a noi le nostre offese come anche noi le perdoniamo a quelli che ci hanno offesi. C'è proprio questa idea del perdono legata alla preghiera, perché questa frase noi la diciamo subito dopo aver pregato l'ore che ci dia il nostro pane quotidiano.
Proprio questo versetto che citava Rodolfo, che appunto sembra qualcosa in più, cioè messo lì perché già che si parla della preghiera è come se fosse stato aggiunto questo versetto. E invece mentre si leggeva adesso nella messa è stato proprio quello che mi ha, è proprio il versetto che un pochino, ma forse mi ha dato una piccola luce, cioè l'episodio del fico, che è sempre interpretato come un giudizio sul popolo che non dà frutti, tanto più seguito da questa gesto simbolico che Gesù, questo altro gesto simbolico, perché anche l'episodio del fico è altamente simbolico, visto che non era la stagione dei fichi e che Gesù lo sapeva benissimo e che l'Evangelista lo sottolinea, è sicuramente un gesto simbolico. Ne segue il gesto di giudizio su alcuni abusi che avvengono nel Tempio e poi c'è la citazione: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Quando il giorno seguente Pietro fa notare a Gesù che il fico si è seccato, Gesù dice appunto: tutto quello che domandate nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto. Sembra quasi, cioè, che il miracolo sia per dimostrare che se uno ci crede le cose avvengono. Ma allora, cioè, mi sembra un po' strano che Gesù abbia fatto un miracolo di questo tipo solo per dimostrare che se tu ci credi lo puoi seccare un fico. Mentre invece, se è veramente un giudizio, simboleggia i frutti che Dio vuole dal suo popolo, in particolare nel Tempio, quello che segue è il frutto che vuole, cioè la preghiera. Sta parlando del frutto, non del fatto che è riuscito a far seccare un fico, e quindi quel versetto che sembra un'aggiunta è invece molto pertinente. Se dalla casa del Signore Dio si aspetta frutti di preghiera per tutte le genti, anche più dei sacrifici se vogliamo andare ancora avanti, è per questo che anche rovescia i tavoli del cambiavalute, eccetera. Allora, dopo l'insegnamento sulla preghiera fatta con fede e sulla preghiera fatta con cuore puro e anche nelle condizioni di aver perdonato agli altri, questo è il frutto che Dio cerca. Ecco, mi era venuto a pensare questo.
Io dico solo una parola rispetto a quell'ultimo versetto che anche a me ha illuminato molto, soprattutto perché così mi è venuto in mente una cosa che mette insieme tanti, tanti punti, cioè il re davidico, la preghiera, il tempio, e cioè mi è venuta in mente la grande preghiera di Salomone, appunto di Salomone nel primo libro dei re. Leggo un versetto che è un po' tipico, ma poi è molto lunga, quando dice: ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo quando pregheranno in questo luogo, e poi dice: ascoltali nel luogo della tua dimora in cielo, oggi dice appunto il Padre che è nel cielo, ascolta e perdona. E quindi appunto mi sembra che qui per Salomone il sacramento, no, come diceva Don Umberto, è il Tempio, quindi tutto rivolto lì. Oggi Gesù dice, mi sembra, che il Tempio può avere dei grossi problemi, no? Come si vede, no? Perché insomma non è che proprio, ecco, quindi fa tutto quel gesto, eccetera, e quindi mi sembra che cambi un po' il centro, che è la preghiera con fede e insieme con quel piccolo tocco del perdono al fratello, perché il Padre che è nei cieli perdoni. E questo mi sembra che sia veramente un po' un riassunto molto sintetico, ma in cui c'è un po' tutto, ecco, ormai c'è un po' tutto.
Ma dico una cosa del tutto esperienziale, perché ascoltandolo così per intero il testo mi ha colpito. Il versetto 11 dice che Gesù è entrato a Gerusalemme direttamente nel Tempio e guarda ogni cosa attorno. Poi c'è il fico, poi c'è il ritorno nel Tempio. E allora avevo pensato che quel episodio, cioè quell'incontro con il fico, fosse come una manifestazione, forse troppo banale, troppo semplice, ma proprio di quello che Gesù sa che lo aspetta subito dopo, e quindi di grande insofferenza, forse anche di grande sofferenza rispetto a tutto quello che lui, appunto, come dicevi prima, si è ciechi di fronte a tutto il suo insegnamento, non si capisce, le nostre capacità di comprendere sono davvero pochissime, e il tempio che lui ha visto la sera prima ne è una conferma, lui dovrà fare questa azione molto forte, e quindi è come se si sfogasse in qualche modo col fico. Però quello sfogo, nella spiegazione che poi c'è dopo della preghiera, non è una cosa fine a se stessa che gli serve soltanto per liberare un po' i nervi, ma è parte della vita, è parte dell'esperienza piena della vita che anche lui ha fatto da uomo e che facciamo noi.
Io dico brevemente, questo discorso sulla preghiera fatta senza dubitare mi era sembrato un po' come che il Signore volesse dire: se il fico si è inaridito, voi con la preghiera potete ridargli vita, potete cambiare questa situazione. E anche l'accenno al perdono è veramente in questo senso, è il nostro potere, attraverso il perdono, attraverso la preghiera, cambiare delle situazioni che sembrano maledette, inaridite. Quindi l'avevo collegato in questo modo, e appunto perché dice: abbiate fede di Dio. Mi sono chiesto cosa vuol dire, ho pensato che quel di Dio vuol dire una fede enorme, una fede altissima. I cieli di Dio, i cieli altissimi sono, l'ho inteso in questo senso, veramente una fede capace di cambiare, di volgere l'aridità in togliere questa aridità, mi è sembrata una promessa enorme.
Ci siamo fermati molto sull'ultimo versetto, allora aggiungo una cosa. Mi sembra anche che, ricordando quello che Gesù dice in un altro testo, in Matteo, quando sali al Tempio, perché la tua preghiera sia accolta, devi essere in pace, insomma, col tuo fratello, perdono. E questa condizione che vale per la preghiera al Tempio vale per tutta la preghiera, e quindi è la preghiera che porta frutto, e mi sembra che questo, insieme a un altro particolare, l'italiano traduce: non era infatti la stagione dei fichi, nei primi versetti, quando Gesù fa seccare il fico, in realtà no, la stagione è Keros, che è Iros, il tempo propizio, che richiama anche al versetto 15 del capitolo primo. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo, cioè alla buona novella, che Dio è qui in mezzo a noi, è arrivato in Gesù e opera la redenzione di Israele. E questo è sembrato avviene attraverso l'opera che compie Gesù, e quindi c'è sì una purificazione del Tempio, ma anche un giudizio sul Tempio, ciò che come dire, quello che conta in Gesù è la preghiera, è il nuovo Tempio. Non c'è solo, ho visto una purificazione, un gesto che significa la purificazione del Tempio, ma anche un gesto profetico del nuovo Tempio di Gesù. Questo non toglie il fatto che il Tempio continua a esserci e ci si andrà, però è l'affermazione del Keros nuovo, del tempo nuovo, e quindi l'adeguarsi al tempo nuovo.
Io mi sono fatto questa idea. Allora, trascuro il fico e l'insegnamento sulla preghiera, perché è già stato molto commentato. E osservo solo quello che è chiamato la purificazione del Tempio. Mi pare che in generale ci siano due linee di lettura nei Vangeli, non solo qui. In alcuni Vangeli, per esempio in Giovanni, emerge molto una linea di lettura escatologica, diciamo, cioè questo gesto di Gesù in realtà non riguarda la disposizione, l'uso del Tempio, ma riguarda una profezia, un richiamo anche alle antiche profezie, al nuovo Tempio. In Giovanni è interpretato anche in senso cristologico: distruggete, non capirono, ma parlava del Tempio, del suo corpo, eccetera. Varie interpretazioni che però riguardano, danno un significato profondo e scatologico a questo gesto di Gesù. Poi c'è un'altra linea che non può essere cancellata, io credo, che invece raccoglie diverse osservazioni, diversi versetti, particolarmente direi in Marco, ma forse anche in qualcun altro degli evangelisti, che vede questo gesto non tanto come un gesto escatologico, ma come un intervento di Gesù sull'autorità nel Tempio, sul fatto che il Tempio deve essere, la santità del Tempio deve essere salvaguardata. E qui c'era una discussione effettivamente molto forte, e una lotta anche. E comunque Erode aveva, al tempo di Gesù oramai non era finito tutto, però quasi, aveva abbellito il Tempio, l'aveva allargato, insomma in pratica la grande spianata dell'atrio dei gentili, cosiddetto, cioè dove tutti potevano entrare, anche i gentili, era diventato ed era ammesso forse dalla maggioranza, dalle autorità stesse del Tempio, era diventato un luogo anche civile, e perciò anche di mercato, serviva anche per alcune operazioni, ma c'è anche una minoranza, ecco, di persone che pensano che questo non va bene. E questo mi sembra che qui in Marco, mi sono un po' convertito, mi sembra che Marco questo aspetto sia molto importante, cioè a mostrare il senso che Gesù aveva della santità del Tempio. Lo zelo per la tua casa mi ha consumato, mi consuma. E prima di tutto l'osservazione che è già stata fatta, che Gesù qua appena entrò nel Tempio, prima di andarsene, guardò tutto, come un padrone, come uno che osserva come vanno le cose. E poi dopo, guardate al versetto 16, che senso dareste voi al versetto 16? Dopo che aver cacciato, rovesciato, eccetera, buttato fuori, dice che non lasciava che nessuno trasportasse cose attraverso il Tempio. Quando si dice attraverso il Tempio, si intende chiaramente attraverso l'atrio dei gentili. Poteva essere abbastanza comodo, se uno avesse dovuto andare dall'altra parte, bisognerebbe anche aver presente com'era il tempo di Erode. Ecco, andare dall'altra parte della città, attraversare l'atrio dei gentili è molto comodo. Altrimenti gli fa tutto un giro lunghissimo, no? Portare cose, non lasciava che... E poi soprattutto la citazione, a cui ho dato più peso, darei più peso, perché cita proprio Isaia 56, che è la promessa che sarà casa di preghiera, e la sottolineatura è l'ultima espressione, per tutti i gentili. Che non è solo una promessa escatologica, probabilmente, qui intesa, ma è una promessa, cioè anche l'atrio dei gentili è sacro, anch'esso appartiene veramente al Tempio, deve essere una casa di preghiera, voi l'avete invece fatto una spelonca di ladri, cioè voi fate i traffici, la interpretate, anche questo è sacro. Ci può essere questo, secondo me, molto... diciamo è molto in Marco lo sento, ecco, anche forse prevalente rispetto a una interpretazione che rimane più scatologica, diciamo, sulla fine del Tempio. A me non pare qui, nel racconto di Marco, ho questa impressione stavolta che in Marco non emerge abbastanza l'aspetto escatologico. Avrebbe dovuto citare, qui mi sembra che sia veramente una purificazione, ecco, un concetto diverso della santità del Tempio, e comunque ci si può rifare a quel versetto che è citato in Giovanni, lo zelo per la santità della casa di Dio mi consuma, perché certo questo episodio rimane molto importante per il seguito della vicenda di Gesù. Qui mostra che le autorità cercano il modo di eliminarlo e avevano ben ragione, io credo, ne avevano molte di ragioni, perché quello che fa Gesù è un atto molto grave, ma avevano paura, non sapevano come fare, perché Gesù aveva dalla sua parte tutta la gente. E quindi Gesù continua, come vediamo nel Vangelo, continua tutta la settimana a non essere toccato, avrebbero arrestato subito, ma non potevano, temendo una sollevazione della popolazione che era entusiasta. Questo sarebbe secondo me l'interpretazione migliore riguardo alla sua dottrina del versetto 18, perché questo spiega come mai non lo arrestano, perché tutta la gente era entusiasta della sua dottrina e quindi avrebbe reagito a un arresto di Gesù, e quindi Gesù può continuare lungo tutta la settimana ad andare al Tempio e insegnare. Preghiamo insieme. Uniamo la nostra preghiera dicendo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché non cessi mai di pregare e, credendo nell'efficacia della preghiera, non cessi mai di insegnare a tutti che la preghiera va supportata da una grande fede e appoggiata sul perdono del prossimo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i nostri superiori, per le loro fatiche quotidiane e per le decisioni che dovranno prendere, i cambiamenti che si dovranno operare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Facciamo memoria di Mamma Agnese, della sua opera e del suo insegnamento. Nell'anniversario della sua morte preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti quelli che nei prossimi tempi perderanno il lavoro, per tutte quelle situazioni di frizione sociale che si creeranno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei invitare a pregare anche per un prete anziano, positivo, che è morto giovedì, Don Enzo Stefanelli, che abitava proprio nella mia parrocchia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
C'è il ricordo anche oggi di Maria Rosaria, poi la mamma argentina, il diacono Albino, e anche Marcella Glisenti, li ricordiamo in questa messa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per tutti i fratelli e le sorelle che hanno fatto un passo nella famiglia in questo giorno. Preghiamo per la loro perseveranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che leggono con noi i testi della Bibbia, seguono la nostra lezione, in particolare per le famiglie più giovani che ci seguono e con le quali facciamo l'incontro, abbiamo fatto anche ieri sera, per quelle che si ispirano alla regola, anche solo per qualche aspetto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre presentiamo al Signore anche tutti gli ammalati, quelli che sono più vicini a noi, che ci sono affidati. Preghiamo.
Concludiamo pensando a tutta l'umanità, più povera, più misera, a ogni creatura, ai morenti, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.